lezione numero 17, terza parte, siamo sempre nella giornata di lunedì 27. Allora, torniamo su quel problema che avevo accennato all'inizio, dopo aver in qualche modo chiuso, almeno provvisoriamente, l'esposizione di questa forma di accadimento che è l'autopresentazione della parola poetica, la quale produce una forma di presenza del testo, diciamo, che si dà all'interno della sua attuazione, della sua lettura. Allora, torniamo a interrogarci sul senso di questa presenza e su come quindi la lettura vada intesa dal punto di vista della sua struttura temporale. Siamo a pagina 317. Gadamer, introducendo questo paragrafo, che è il secondo paragrafo della pagina, siamo nella seconda, nella parte bassa della pagina, dice letteralmente: la struttura temporale del discorso e della lettura presentano un ulteriore inesplorato ambito di problemi. E questo ambito di problemi consiste nel fatto che la lettura non può essere intesa semplicemente come una sonorizzazione di parole mute in quanto scritte secondo un certo ordine di successione. La lettura non è solo questo, cioè non è una sillabazione, non è una compitazione, anche se indubbiamente le parole sono fissate nel testo, nella pagina, ma anche nella nostra memoria, secondo un determinato ordine, prima l'una e poi l'altra. Abbiamo detto che questo ordine è fondamentale per costruire, per l'appunto, il Gebilde, cioè questo complesso unitario che costituisce la totalità del testo, che nel caso di un testo letterario è particolarmente rilevante. Perché? Perché in un testo letterario non possiamo più cambiare niente. Ogni singola parte, quando la poesia è riuscita, ogni singola parte deve restare lì dov'è, non può essere spostata, non può essere modificata, pena la distruzione di questa unità. Allora, il problema è proprio mettere insieme la natura, diciamo, di questa totalità con il fatto che noi comunque la affrontiamo, la aggrediamo in maniera progressiva, cioè appunto leggendo una riga dietro l'altra, una parola dietro l'altra. La lettura, nonostante proceda da un punto di vista esteriore in questo modo, però non può limitarsi a questo, non è solo questo, e anzi direi che se cominciamo ad affrontare il problema da questo punto di vista rischiamo subito di mancare il bersaglio, il punto vero. La dimensione fondamentale del testo, che è quella della sua unità, di questo doppio registro semantico e sonoro che si è fuso assieme, questa unità va restituita nella lettura in ogni singola parte, ma questa unità, diciamo, si manifesta e si dispiega al lettore a partire da una sorta di intuizione complessiva del testo che il lettore deve farsi e che corrisponde al momento della sua comprensione. A pagina 318, Gadamer ribadisce nella seconda metà della pagina che dobbiamo liberarci, ribadisce questa cosa che ha già detto alla pagina prima, che dobbiamo liberarci dello schema della successione. Se vogliamo capire che cos'è la lettura, dobbiamo farlo a partire dalla struttura che governa, che presiede all'insieme del testo. Questa unità del testo noi la dobbiamo scoprire a partire da un centro, da una specie di elemento ricorsivo, da un centro che si espande, per così dire, concentricamente in tutte le sue singole parti, e non invece presumere di costruirla pezzo per pezzo, in modo da avere la totalità soltanto a una fine, quindi soltanto come una somma di parti. Dobbiamo in qualche modo invece appropriarci del centro che irradia il suo significato a tutte le parti. Questa comprensione equivale alla tecnica, diciamo, traduttiva di una frase latina, dove noi dobbiamo in primo luogo individuare il verbo e poi il soggetto. Il latino non dispone soggetto, verbo, complemento in maniera conseguenziale. Spesso e volentieri questi singoli elementi vengono invertiti, collocati all'inizio o alla fine della frase. Dunque dobbiamo mettere ordine all'interno di una disposizione che sembra essere slegata, e solo nel momento in cui ci appropriamo del bandolo della matassa, cioè di questo centro che è costituito dal verbo e poi dal soggetto, attorno a questo perno noi riusciamo a far ruotare la frase in modo da darle un significato. Questo, che è un esempio tratto, diciamo, dalla sintassi e dalla grammatica propria del latino, questo esempio però vale in generale per la comprensione, perché nelle ultime righe di pagina 318 Gadamer dice testualmente questo, no? Parlando dei testi letterari, siamo a quattro righe dal fondo: non si tratta semplicemente di raccogliere l'informazione fornita dal testo, cioè facendo una lettura puramente sequenziale. Non si corre incontro al senso finale impazientemente e senza lasciarsi fuorviare, così che afferrandolo intenderemmo la totalità della comunicazione. Lo scopo della lettura di un testo letterario non è quello di arrivare in fondo al testo, di arrivare a leggere l'ultima riga, in modo da raccogliere tutte le informazioni in maniera complessiva. Anche in questo caso, come nel caso della frase latina, avviene qualcosa come una repentina comprensione nella quale risplende l'unità della forma. Si tratta di riconoscere i rapporti di senso anche vaghi e frammentari. Cioè, chi si accosta a una poesia, a un testo letterario in genere, deve prima cogliere, come dire, l'unità della composizione. Questa unità, come Gadamer ci diceva, in verità della parola, è data dal tono, cioè da questa specie di termine medio tra la dimensione del significato e la dimensione, sonora, della risonanza. Questo tono dominante, questa specie di nota di fondo che accompagna ogni singolo elemento del discorso. Dunque, chi vuole leggere rendendo giustizia al testo, quindi senza semplicemente pronunciare una parola dietro l'altra, ma dando a ogni singola parola, a ogni singola frase e a tutte le pause, interruzioni, accelerazioni che sono necessarie nella lettura di un testo, il loro giusto peso, cioè chi vuole rendere effettivamente il testo, deve coglierne, diciamo, la valenza centrale, che è data proprio da questa unità dei due registri. E nel momento in cui questo centro viene colpito nel segno, colpito cioè dalla nostra comprensione, è come se in qualche misura il testo cominciasse a uscire fuori. Questo termine è fondamentale, a venire fuori, anche e soprattutto nel saggio Parole-immagine, dove appunto con il venire fuori Gadamer descrive questo momento in cui noi cominciamo a essere presi dal testo stesso, perché cominciamo a vederci qualcosa, cominciamo cioè non semplicemente a diciamo assistere a una sequela di parole, di immagini che non si saldano tra loro, che restano in qualche modo slegate, ma cogliamo una specie di trama, di unità che si ripercuote in ogni singola parte. Nel momento in cui noi afferriamo tutto questo, stiamo comprendendo il senso del testo letterario, che non è semplicemente un senso informativo, ma è un senso intriso di sonorità, di valenze musicali, e nel momento in cui facciamo questo, diventiamo capaci di leggere il testo. Questa comprensione e questo, diciamo, di questa familiarizzazione con il testo richiede molte letture, richiede una sosta, richiede una specie di indugio. Dobbiamo sostare sul testo in modo che in qualche modo la sua trama affiori. Dunque, quando tutto questo accade, è evidente che quello che accadrà da qui innanzi, da quando cioè il testo ha cominciato a mostrarsi, non sarà più traducibile nei termini di una semplice successione. Cioè la lettura a questo punto e anche l'ascolto da parte di chi legge non consisterà più semplicemente nell'aggiungere parole a parole, frasi a frasi. Perché? Perché la lettura diventerà capace di proporre ogni singola unità del testo come diciamo un organo che compone una sorta di organismo complessivo. Cioè ritroveremo il tono dominante nel Gebilde, nella struttura dell'opera, lo ritroveremo a ogni piè sospinto, sin dall'esordio. E poi, come dire, in tutti i passaggi successivi. Quando si esercita questo tipo di comprensione, dunque, e il testo si apre, viene fuori, tutto quello che accade di lì in poi sarà una forma ulteriore e progressiva di schiudimento del testo. Cioè il testo continuerà a venire fuori mostrando rapporti di senso, abbiamo visto prima cosa significa questo volume semantico del testo, no? E dunque questo affiorare progressivo di sempre nuove connessioni, diciamo, permette alla lettura di non considerare più se stessa come una specie di scansione del testo. La lettura non è una scansione del testo, ma è diciamo, la capacità di restituire in ogni sua parte quella unità, in qualche modo latente, presente, ma allo stato di latenza che solo noi dobbiamo riuscire a cogliere. E una volta che l'abbiamo colta, dobbiamo, come dire, rilasciarla in ogni singola attuazione del testo. Dunque, la lettura, proprio perché, muove da questo venir fuori, cioè da questa specie di, presenzialità sospesa, in cui, a quel punto non è più necessario, diciamo, fondarsi sul motivo della successione lineare. Questa specie di centro che si rivela è come se rendesse ininfluente o inappropriato lo schema della semplice successione, non più rilevante, no? Perché quello che è stato davvero rilevante è questa specie di repentina comprensione della totalità. Una volta che noi abbiamo compreso la totalità, in questa maniera, appunto, che non è progressiva ma è istantanea, che è repentina, questa totalità poi è come se si spandesse concentricamente, come i cerchi nell'acqua prodotti da un sasso che noi abbiamo lanciato, e dunque è evidente che lo schema tipico di una lettura che parte da queste premesse, che si pone il problema in questi termini, è piuttosto uno schema concentrico anziché lineare. Questo produce una forma di presenza, perché? Perché la presenza si dà come una specie di sospensione del flusso. Cominciare a muoversi dentro a un testo da cui siamo catturati, da cui siamo presi, che in qualche modo è venuto fuori, e nel momento in cui viene fuori ci prende, ci cattura, perché noi, come dire, siamo colpiti da questa sorta di apertura in cui finalmente comprendiamo il principio nascosto, il principio unitario, no? Quando noi dunque cominciamo a comprendere, siamo letteralmente presi. La comprensione che noi esercitiamo è una prensione che il testo fa nei nostri confronti, e a sua volta potremmo dire una comprensione del testo, diciamo, rispetto a noi, perché a quel punto noi siamo, come dire, catturati dalla nostra stessa scoperta, diventiamo in qualche misura i portatori di quello che non abbiamo creato noi, ma che in qualche misura ci si è rivelato, e diventiamo quindi i depositari di questo dischiudimento. A pagina 320, Gadamer, fissa, diciamo, in maniera abbastanza chiara questa specie di sospensione del tempo all'interno di una pienezza che è l'essere, diciamo, introdotti, l'essere abbandonati al testo stesso. A metà di pagina 319 Gadamer afferma: noi non abbandoniamo il testo, ma ci abbandoniamo ad esso. Siamo allora in lui, al suo interno, come chiunque parla e nelle parole che dice e non si distanzia da esse. Quindi, nel momento in cui noi entriamo nel testo, è come se a sua volta il testo entrasse in noi e ci tenesse incatenati. Questa dimensione della, diciamo, dell'essere assorbiti, dello sprofondare nella lettura, dell'essere in qualche modo assorti e quindi dall'assentarsi rispetto a tutto il resto e quindi concentrarsi profondamente in quello che stiamo facendo. Questa dimensione è l'unica in cui si può mostrare davvero l'unità di cui stiamo parlando e paradossalmente questa unità e questa specie di sospensione del flusso è ciò che in qualche modo Gadamer definisce come presence, e questa è la presenza del testo che si dà nella comprensione, che si dà nell'attuazione, e corrisponde alla struttura temporale. Sto leggendo a pagina 320, sono una dozzina di righe dall'alto, la frase che comincia. È la struttura temporale della commozione che definiamo l'indugio a realizzare tale presenza. Allora, questa commozione, credo insomma sia banalmente un errore di traduzione, il testo tedesco reca il termine Bewegtheit, che è, diciamo, riferito alla forma di movimento che non costituisce più la traslazione da un punto all'altro, quella che Aristotele definiva kinesis, cioè un movimento che è, diciamo, per strada e non ha ancora raggiunto il suo obiettivo, il suo scopo, ma è viceversa quella forma di movimento che si ha all'interno di una attività che è in qualche modo autoreferenziale, che non ha più bisogno di appunto muoversi spazialmente da un punto all'altro. Questa Bewegtheit viene tradotta con motilità ed è quella forma di movimento che si dà nello stare fermi, nell'essere, cioè sospesi. Il che non vuol dire immobili, è la forma del pensiero che pensa a se stesso, è la forma di un esercizio che si muove all'interno di sé. Aristotele ci dà molti esempi di questa forma di energeia, di atto, che diventa addirittura diciamo una sorta di stato di perfezione, cioè quando una facoltà esercita se stessa. Intorno a questo concetto ruota tutto il saggio parole immagine, ma la cosa importante è che noi lo associamo a questa dimensione di sospensione dei vincoli referenziali, sospensione che consente a noi di entrare nel testo e di assumerlo nella sua perfetta autonomia, come se fosse un mondo a sé stante, ma non un mondo altro e separato dal reale, perché abbiamo detto che all'interno di questo mondo autonomo, in realtà noi continuiamo a occuparci del mondo reale, perché questo mondo supplementare, potremmo dire che è una specie di grande telescopio, una lente di ingrandimento che ci permette di guardare al mondo così come ci appare abitualmente, portando alla luce quello che altrimenti non è visibile. È quel problema che abbiamo visto a proposito, diciamo, dell'arte intesa come semplice apparenza, come altro dalla realtà in Schiller, e su cui naturalmente dovremo tornare.